Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò, quando ancora era buio, e uscito di casa si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, e trovatolo gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Parola del Signore. Potremmo avvicinarci a questo brano del Vangelo di Marco che parla della guarigione della suocera di Pietro solo per contemplare la guarigione della suocera di Pietro. Ma mi sembra un po' strano però che la liturgia della Chiesa ci metta davanti questo episodio, tutto sommato non così particolarmente importante nell'economia della salvezza. Molti vengono guariti, questa suocera non credo che sia più importante degli altri, non so cosa ne pensate voi delle suocere, ma capite, è un po' riduttivo che tutto questo Vangelo giri intorno a questa guarigione. Ma se noi entrassimo per una porta diversa in questa pagina del Vangelo, riscopriremmo una grande liturgia. Una liturgia che, come tutte le liturgie autentiche, dispiega il senso del piano di Dio in modo mirabile. Avete visto? Gesù esce dalla sinagoga, vi ricordate? Domenica scorsa c'eravamo anche noi dalla sinagoga con Gesù, quando Gesù aveva messo a tacere un indemoniato, anzi, aveva messo a tacere il demonio che si era impadronito di quest'uomo. E su che cosa lo aveva redarguito? Sul fatto che il demonio aveva detto: «Io so chi tu sei, io so subito, posso proclamare subito che tu sei il Messia, il Figlio di Dio». A quella professione paradossale di fede del demonio, Gesù dice: «Taci, esci da questo». Perché? Perché abbiamo detto, la rivelazione della messianicità di Gesù si fa ed è comprensibile accoglierla dentro l'esperienza del trito pasquale, cioè attraverso la passione, morte e resurrezione. Non si può comprendere l'annuncio della messianicità del Figlio di Dio fuori della morte in croce. Come dire, non possiamo dire che Gesù è il Signore se non entriamo con Lui sulla croce. Il demonio invece, che non ama la croce perché è il segno dell'obbedienza del Figlio al Padre, allora lo vuole dire anzitempo, vuole dire subito, come subito d'altronde all'inizio dei tempi aveva detto ad Adamo ed Eva: mangiate, fate presto perché così almeno diventerete come Dio, rompendo il rapporto con il Padre. Dunque, esce, dopo aver fatto questo esorcismo, esce dalla sinagoga di Cafarnao e il lago di Galilea hanno una via che taglia quasi a metà la città di Cafarnao, e proprio su questa via si apre la casa di Pietro. La casa di Pietro dove Gesù si sta recando. Entra insieme a Giacomo e Giovanni, probabilmente Pietro già sul posto, subito gli dicono che la suocera sta male. Perché glielo dicono? Perché probabilmente era lei che si sarebbe occupata del Signore. Dunque, se la malattia è un ostacolo a servire il Signore, in questo momento così importante in cui tutti si accalcano intorno a Lui, Allora Gesù con tenerezza si avvicina a questa donna, la prende per mano e la ridesta da questo giacinto di morte. Ma appena ridestata, questa donna non si mette a fare, non so, non costruisce un santuario per la guarigione ricevuta e non fa le processioni, ma subito si mette a servire il Signore, primo binomio importante. Gesù entra nella vita di una persona, ne cambia la sorte guarendola dalla malattia, questa persona riconosce in lui la provenienza celeste e si mette a servirlo. Poi, appena accaduto questo fatto, verso sera, tutti portavano indemoniati, ammalati, perché poi gli avevano raccontato della società di Pietro, poi avevano visto quello che era accaduto alla sinagoga, subito si è sparsa la voce e tutta la città era riunita davanti alla porta. Questa espressione, tutta la città era riunita davanti alla porta, è presente nel libro di Esdra, dove si racconta del ritrovamento della Torah, dei rotoli della legge, dopo la distruzione del Tempio e il ritorno da Babilonia. Volendolo ricostruire, si ritrova il rotolo e il sacerdote può leggere davanti a tutto il popolo questa legge che tutti ascoltano piangendo. La legge di Dio, dunque, come dire, il patto non è rotto, Dio ancora vuole dire qualcosa al suo popolo, riprende questo legame con il popolo che si è scelto. La lettura della Torah è la liturgia di questa riavvenuta relazione con Dio. Quando si apre questo rotolo della Torah, quando Dio comincia a parlare al suo popolo in questo modo, guarendolo e incontrandolo nelle difficoltà e schiavo del peccato e del demonio, quando si apre questo rotolo, finalmente anche qua tutti accorrono alla porta della casa di Pietro. Tutta la città arriva per conoscere il Signore. E Gesù scaccia molti demoni, fa molte guarigioni, per dire che cosa? Ecco, sono arrivato come un taumaturgo, come uno che guarisce? No, per dire, ecco, sono venuto a fare ciò che Dio ha promesso. Questa Torah non sarà più scritta sulle tavole di pietra, sarà scritta sulle tavole del cuore di ogni uomo. Il culto sarà appannaggio di ogni uomo. La possibilità di incontrarmi sarà per ogni uomo, ovunque si trovi. Poi si ritira in disparte e nella notte si mette a pregare Dio Padre, così come lo conosce nella Trinità, così come si relaziona con Lui. Poi al mattino, poi Simone, quando sa che Gesù se n'è andato, subito lo va a cercare, dice: guarda che tutti quanti ti stanno cercando per fare che? Per fare di te uno funzionale alle loro difficoltà, per fare di te uno strumento di guarigione, funzionale al loro bisogno di ora. Ma Gesù, che è venuto per inaugurare un tempo nuovo, un'alleanza nuova, appena ascoltato questo, dice: bene, andiamocene per i villaggi, facciamo il giro intorno a questo lago e cominciamo ad annunciare la buona novella. Diciamo agli uomini che Dio finalmente si prende cura di noi. Andiamogli a raccontare, non nella grandezza del Tempio o nella liturgia della sinagoga, ma nella liturgia della storia. Prolunghiamo questa guarigione perché raggiunga questo popolo là dove vive. Perché ogni uomo si sappia conosciuto, amato, raggiunto da un Dio che ha lasciato il cielo per venire ad abitare in mezzo a noi. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando dei demoni. Questa presenza discreta di Gesù in mezzo al popolo, che pure fa grandi prodigi, è molto cara all'Evangelista Marco, proprio perché contraddice quella bramosia dell'uomo di voler vedere lui subito, immediatamente, la gloria di Dio. Per convincere l'uomo che questa gloria, già presente in filigrana nella storia, possa essere incontrata, ma nell'obbedienza, nella sottomissione, nell'umiltà, nell'incontro discreto con questa parola che liturgicamente incontra gli uomini dentro la loro vita, senza imporsi, senza far violenza a nessuno, come una presenza di sé. Chi incontrerà il Figlio di Dio sulle strade di Galilea in questo modo, come Marco ce lo racconta, incontrerà la misericordia di Dio. La incontrerà nel silenzio di tutti i giorni. Dunque, che cosa dice a noi questa parola oggi? Dice, guarda, vieni pure a celebrare le glorie dell'Onnipotente in questo luogo. Entra pure in questo mistero dell'offerta della grazia, ma sappi dilatare questa offerta fin là, dove, come diceva Giobbe nella prima lettura, si allungano le ombre, fin là dove si fa sera nella storia degli uomini. Dilata questa speranza e questo annuncio là dove l'uomo si è disabituato ad ascoltarlo. Fa conoscere agli uomini ciò che Dio ha pensato quando ha deciso di togliere la loro vergogna della storia in questo mondo. Fa conoscere loro che Dio è un amante che ha passione dei suoi figli, che nulla distrugge di quanto ha creato, se no non l'avrebbe neanche chiamata all'esistenza. E sarai tu il luogo di questa liturgia, e sarai tu colui che ha la capacità di manifestare l'amore di Dio per tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai fatto conoscere il tuo amore quando hai riaperto a noi le porte della conoscenza e ci hai fatto entrare nel Tempio Santo, nel quale avremmo incontrato la tua volontà e saremmo stati abilitati a compierla, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Ti chiediamo, Padre Santo, di mandarci il tuo Spirito e avvivi noi la speranza di poter compiere le opere preordinate per la nostra salvezza e raggiungere gli uomini di questa generazione, ovunque si trovino nel dolore dell'afflizione e schiavi del peccato. Questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Il tuo Figlio benedetto ha versato tutto ciò che possedeva alla tua Chiesa, perché attraverso i sacramenti guarisse tutte le generazioni di uomini di buona volontà che ad essa accorrono piegati nel corpo e nello spirito. Dona al sommo pontefice e a tutti i ministri della Chiesa il desiderio di guarire questo tempo, di venire incontro a questa società piagata, di risanare le ferite di questa generazione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo di perdonare quelli che in qualche modo ci hanno fatto del male. Mettici a riparo dagli stolchi, dalle persone vuote, mettici al riparo da ogni pensiero cattivo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, hai mandato il tuo Figlio perché guarisse tutti i malati, perché ridestasse dalla morte quelli che vi giacevano. Degnati di visitare i nostri fratelli che sono in difficoltà. Semina una speranza nuova in questo tempo, perché i tuoi figli possano guardarti con fiducia, innalzare a te preghiere autentiche ed essere esauditi. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci ciò che portano nel cuore, tu scruti le profondità del loro essere, a tutti i doni, con larghezza, la tua grazia. Mettili a riparo dal maligno, dalle seduzioni del demonio, da ogni cosa che può turbare la loro esistenza, ma d'altra parte accendi in loro il desiderio di conoscerti, di praticare le tue vie e di annunciare il Vangelo a tutte le genti. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.